Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con una nuova puntata di Carta vetrata. Siamo arrivati al 18 maggio 2014 e tornata a trovarci Roberta Mercorelli. Come stai, Roberta?
Buongiorno a tutti, sto benone.
È un piacere averti qui, Roberta. Ciao.
Ecco, abbiamo sempre con noi immarcescibile la nostra Flaminia Marinaro.
Oramai non vi libererete più di me.
Glamour assistant in fashion assistant.
Exactly.
Senti, abbiamo qui sul tavolo un libro fantastico che è di Roberto Carvelli, Perdersi a Roma, una guida insolita e sentimentale che ci accompagnerà anche per i nostri ascoltatori che romani non sono e che ci ascoltano dalle radio contubernali di tutta Italia. Sarà un'occasione, puntata per puntata, di scoprire dei luoghi inusitati o inusati.
E tu, Roberta, ne sai qualcosa, no?
Cosa ha fatto tuo padre? Raccontaci
cosa
qualcosa.
Ha fatto? Mio padre ha restaurato il palazzo Cenci Bolognetti al Gesù. E quindi.
Scusa se è poco.
Tramite questo restauro. E sono stati, ha fatto varie ricerche comunque anche negli archivi e quindi sono venute poi fuori anche le diverse mappature.
Questa famiglia bolognese che viene a Roma quanti anni fa? Non lo sappiamo,
non lo sappiamo.
Insomma, comunque sono arrivati alla fine del Cinquecento, poi in questa zona dove noi appunto abbiamo anche la nostra radio, perché noi siamo in Piazza del Gesù, proprio di fronte.
Siamo di fronte a Palazzo Cenci Bolognetti. No, perché diciamo che tuo padre, che è Fabrizio Mercorelli, è uno dei più noti restauratori italiani. Ha fatto questo, ma ha fatto anche molti altri restauri. E io, tra l'altro, vorrei dire, io sono consigliere dell'Associazione di More Storiche Italiane e quindi noi sappiamo bene quanto sia importante il lavoro dei restauratori e di tutto quello che sta intorno a tutto questo.
Sì, comunque è una grande equipe, perché dietro al restauro comunque c'è tutta una preparazione, c'è una preparazione prima e c'è uno studio appunto del palazzo, cioè una grande.
E certo, e poi non sono lavori che si possono fare da soli,
esatto.
Ma ci sono delle specializzazioni, cioè ognuno si concentra su qualcosa o il restauratore è a tutto tondo?
Beh, il restauratore comunque chi si occupa proprio del restauro dirige un po' la situazione, i lavori. Poi è ovvio che ci sono delle persone, per esempio quando mio padre ha fatto questo restauro aveva proprio preso un paio di ragazze che si erano occupate proprio di rifare il mosaico a terra.
Ah, ecco.
Quindi erano proprio loro, erano specializzate per ricostruire il mosaico,
no,
il pavimento.
Vediamo che il Palazzo Cenci Bolognetti tra l'altro è molto affrescato, ha degli affreschi molto barocchi tra l'altro.
Sì, degli affreschi se ne è occupato più mio padre, ha fatto anche lo strappo di un affresco, quindi l'ha spostato da una volta alla stanza attigua,
parte. E poi ci sono
e non ha dormito, per tante notti non ha dormito.
È bello, immagino, è talmente un lavoro di responsabilità.
Esatto.
Poi vedo che ci sono molti ori zecchini, che è una difficoltà ancora maggiore, no? Per il restauro.
Sì.
Il problema, se mi posso permettere di interrompere questo vostro colloquiare, conversare così amabile, è soprattutto quello di decidere una linea di restauro, perché in realtà il palazzo ha avuto talmente tante stratificazioni negli anni, dal quando fu fondato fino praticamente a quando è stato donato all'Istituto Pasteur nel secolo scorso, quindi poi all'Università di Roma. L'Istituto Pasteur, per chi non lo sapesse, è una struttura interna all'Università La Sapienza che gestisce una serie di ricerche e di studi.
Cerca,
in campo soprattutto della chimica, se non ricordo, farmaceutico.
Sì, in campo comunque scientifico. Sì.
Scientifico. E quindi la proprietà appartiene a questa istituzione grazie a una donazione che è stata fatta all'inizio del secolo scorso dall'ultimo erede dei proprietari di questo splendido palazzo. Ma quello che è stato deciso, che secondo me è stata anche la forza e l'autorità, anche l'autorevolezza poi di questo restauro, che diventa in qualche modo anche magister di altri restauri, è quello di decidere il periodo al quale far appartenere il palazzo, perché comunque essendoci sempre state delle persone ad abitare, quindi tornando a Flaminia, era una dimora, non era un ufficio, non era un'abitazione pubblica.
Poi è stata
pubblica.
Per anni la sede però della
Democrazia.
Ma relativamente pochi.
Sì, tutto sommato, sì, è vero.
Una quarantina d'anni, nella storia di questo palazzo, 40
certo,
anni
non sono,
sono poco. la volontà di Roberta, del papà di Roberta, chiedo scusa, del professor Mercorelli, Fabrizio Mercorelli, è stata proprio quella di voler concentrare su un periodo storico e di riportare tutto il palazzo in quel momento aureo.
Sì, più che altro la cosa, diciamo, quello che è stato scelto è stato appunto proprio non nei restauri precedenti, mi ha raccontato poi mio padre che comunque avevano in genere comunque nel restauro vengono spesso e volentieri rifatte delle cose che sono andate perse.
Conservativi e ricostruttivi, certo.
Esatto, e quindi la scelta proprio che è stata fatta per il restauro di questo palazzo è stata proprio quella di non andare a rifare cose che ormai erano andate perdute, ma lasciare e ricostruire proprio il minimo indispensabile, risistemarlo senza ricostruire cose che...
Quindi ha perso proprio le origini del palazzo, non le ha volute ritirare fuori.
Beh, no, esatto. C'erano alcuni punti, esatto, in cui non erano, sì, in cui non era possibile, in cui non era possibile ricostruire completamente, quindi è stato fatto lo...
Ma poi chi lo sa, in fondo se un'epoca supera l'altra, magari è anche un bene, no?
Ma anche il 700 fu superato dall'800, però in realtà lo superò solamente sovrapponendosi e coprendo per esempio l'oro di cui facevi cenno te.
Sì, però potrebbe anche essere, cioè una contestualizzazione del palazzo, quindi comunque un andare avanti.
Sì.
La creazione degli ascensori, per esempio.
Cioè,
anche
beh, sì, comunque nel, cioè, viene
il riscaldamento.
Viene un minimo riadattato al tempo in cui è utilizzato, no?
Essendo stata una civile abitazione per tanti anni.
Beh, altrimenti lo cristallizzi all'anno 1000, non serve più a nulla.
Anche perché comunque adesso viene utilizzato
ancora come civile abitazione o come uffici?
No, come uffici.
Come uffici.
Quindi niente, comunque poi... sono adesso ci sta il secondo piano, se non sbaglio, o uno dei due piani comunque viene utilizzato come uffici, quindi adesso ci stanno gli armadi, è stato adattato all'utilizzo.
Una domanda, come si fa per visitarlo? Perché sappiamo che c'è stata una bellissima inaugurazione a Palazzo, sì, Braschi, al Museo di Roma.
Sì, c'è stata la presentazione del libro e adesso mio padre organizzerà appunto delle visite
guidate
di piccoli gruppi, una trentina di gruppi, e appena lo organizzerà
ce lo farai sapere, perché così cercheremo di fare in modo che insieme anche con l'associazione Dimore Storiche.
Certo, mi farebbe piacere. A questo proposito, se mi permettete, io una cosa la vorrei dire. La gestione di un palazzo di tale importanza, di un patrimonio artistico così importante che l'Italia insomma ha, grazie a Dio, ne va fiera nel mondo, comporta anche delle grandi spese, perché lo capite da soli che non vuol dire ripittare e intonacare, sì, di bianco, vuol dire chiamare un'equipe di restauratori.
Esatto.
Adesso in questo caso il palazzo è di una fondazione, fosse stato di un privato, e ora capiamo anche perché non lo è più, il privato si sarebbe dovuto accollare delle,
esatto,
spese titaniche.
Enorme.
Ecco, questo io lo dico per spezzare una lancia a favore dell'associazione Dimore Storiche, che lotta per questo, perché quando si parla di contributi, agevolazioni, io non le chiamerei agevolazioni, io le chiamerei compensazioni, perché non c'è nulla di agevolato, non c'è niente che poi entri nelle tasche del proprietario, ma semmai esce.
Anche perché il patrimonio della dimora storica è un patrimonio del paese.
Del paese, perché l'Italia è fatto
dovrebbe
anche di queste grandi famiglie, grazie,
sì,
a Dio. Io ti ringrazio, Roberta, perché mi hai dato la possibilità di poterlo spiegare.
Allora, ringraziamo ancora Roberta, che tornerà a trovarci la prossima puntata, magari per parlare di qualcos'altro.
Vediamo un po'.
Tra l'altro stai girando un film, mi dico.
No, un film no.
Un cortometraggio.
Vari cortometraggi e vari videoclip.
Ma complimenti, in che ruolo?
Come aiuto regia, come regia, come
adesso
fotografia.
Adesso ho capito allora perché non hai voluto fare la restauratrice.
ho abbandonato il restauro per quest'altra passione.
Beh, lo credo.
Grazie ancora a Flaminia, ma resti con noi.
Certo, resto con voi.
A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al generale Franco Angioni e da Trento, da Malosco, il nostro storico d'eccezione Enrico Emilitri. Come stai, Enrico?
Bene, allora innanzitutto saluto il generale e lo ringrazio di questo amichevole dibattito.
Certo,
lui essendo un militare di carriera, un ex militare di carriera, ne saprà più di me su tante cose.
Ma non è vero. Enrico, sei preparatissimo. Oggi
sì,
continuiamo a parlare di questo anno che consideravamo, la puntata precedente, un anno di attesa, di logoramento, il 1916, quando il Badoglio, il generale Badoglio, riesce a espugnare con la battaglia di Sabotino il capoluogo della contea del Friuli Venezia Giulia, della Venezia Giulia, pardon, che è Gorizia, e dà delle notizie al suo diretto superiore a Cadorna di una disfatta di un esercito austro-ungarico che si sarebbe ritirato e si sarebbe fermato addirittura solo a Vienna, ma in realtà quello che successe un anno dopo, ottobre del 1917, a Caporetto dimostrerà il contrario, quindi che non era da sottovalutare.
Sì, in effetti questo è vero, anche perché non dimentichiamoci che l'impero d'Austro-Ungheria in quel momento era poi scosso da un altro aspetto, cioè il fatto che proprio in quel periodo era morto l'imperatore Francesco Giuseppe, cioè nel 1916, dopo 68 anni di regno, muore Francesco Giuseppe, quindi un colpo durissimo per l'impero, perché sale al potere l'imperatore Carlo, pronipote dell'imperatore, che è il terzo erede designato, perché sappiamo che Rodolfo viene trovato morto a Meiring nel 1889, Francesco Ferdinando assassinato 25 anni dopo a Sarajevo, quindi tocca a Carlo, figlio dell'arciduca Otto e quindi nipote di Carlo Ludovico, fratello di Francesco Giuseppe, sostituire appunto il cugino. Perché appunto.
Ma torniamo a Badoglio. Badoglio dà, sì, dopo la disfatta dell'impero austro-ungarico, dell'esercito austriaco, a Sabotino delle notizie a Cadorna. Che cosa ne pensa il generale? Un attimo, prima sentiamo cosa ne pensa il generale Franco Aggioni.
Sì. Intanto bisogna sempre collocarsi nell'epoca. E quindi usare il parametro moderno significa deviare un'analisi piuttosto corretta. La prima è la preparazione dei comandanti, tutti, appartenenti a qualsiasi nazione. La loro base di conoscenze risaliva al Napoleone, e dopodiché le guerre di posizione, il conquista delle vette, avere la displuviale, perché così si controllava l'avversario e si teneva in soggezione. E questa era la cultura generale di tutti, il valore umano era tenuto bassissimo, e poi mantenere queste posizioni in modo che l'avversario non potesse attaccarci se non salendo dei pendii. E ci si trovò quindi a avere la vittoria del Sabotino, che aveva riempito di entusiasmo, ma in verità la preparazione per un attacco in profondità non c'era. E si pensava che la fortuna avrebbe assistito le forze. Le informazioni sbagliate contribuirono a fare delle deviazioni. Cadorna, che aveva rigido, intransigente nelle sue decisioni, voleva continuare in questa attività di attacco, ma fatto soprattutto facendo in modo che l'avversario fosse usurato, si trovò invece stranamente, per mancanza di informazioni corrette e per questa incapacità di un'azione offensiva preponderante, a dover essere invece il perdente della situazione.
Enrico Emilitri, descrivi un po' il luogo del delitto, il luogo della disfatta.
Sì, diciamo,
perché
il luogo
Caporetto è un luogo che oggi,
sì, appartiene alla Slovenia.
Ecco, ricordiamolo, non è,
sì,
Italia,
ecco, si trova in Slovenia,
ci sono dei ceppi, dei luoghi ancora,
sì,
che ricordano i nostri caduti.
Dedicato alla battaglia. Sì.
Però per andare a visitare,
il governo sloveno l'ha proprio istituito per ricordare la battaglia.
Perché anche loro di fatto non avevano simpatie per gli austriaci.
Sì, diciamo che gli sloveni facevano parte della cosiddetta Cisleitania, cioè della parte austriaca dell'impero, perché la Transleitania, cioè quella, era la parte ungherese, e quindi c'era questa specie di confederazione fra l'Austria e l'Ungheria. Ecco, allora questa località veniva chiamata in tedesco Karlsbad, cioè bagni di Carlo, perché era una piccola stazione climatica termale, oggi si chiama Kobarid, no, perché hanno traslato in sloveno l'equivalente italiano, e per noi era Caporetto. Quindi in realtà si pensava tutto l'asse tra Plezzo, Tolmino e Caporetto che potesse diventare il nostro caposaldo per uno sfondamento in profondità, per magari conquistare Lubiana e quindi tagliare le linee di rifornimento verso l'est. Ma come ripeto, e come giustamente è stato detto anche dal generale, c'era un problema di informazione, perché allora non c'era internet, non c'era Skype, non c'erano le dirette streaming.
I colombi viaggiatori.
Ecco, c'erano i colombi piantatori, c'era il telegrafo, questo sì, c'era già il telefono, però le linee venivano continuamente interrotte perché bastava tagliare un filo e lì le comunicazioni erano interrotte, e quindi e le stessi posacavi erano spesso, c'erano proprio i soldati posacavi che troppo spesso pagavano con la vita questo loro
ruolo di comunicatori.
Ecco, questo loro comunicatore, sì, perché poi anche la posta campale, la posta militare, mi perdoni il generale, ma purtroppo in tempo di guerra funziona come funziona, perché anche la posta, certo. Insomma, se basta intercettare un bigliettino d'auguri e si scopre tutto, il classico chiodo che fa zoppare il cavallo, no? Come certo. Dice una famosa canzoncina, e quindi purtroppo le comunicazioni erano molto frammentari e sembrava che appunto gli austriaci fossero in fuga per Vienna. Invece arrivò questo giovane ufficiale che si chiamava Erwin Johannes Rommel, che paradossalmente un quarto di secolo dopo si ritroverà proprio a fianco di Badoglio e Graziani in Africa a combattere anche ad El Alamein. Quindi
ricordiamo quello... i morti, perché fa capire bene quanto sono stati sottovalutati gli austriaci, che non avevano chissà che tecnologia, perché parlavamo che l'unica fabbrica di armi presente nell'impero austro-ungarico era la Skoda, se non ricordo male.
Sì, 75-13, i famosi cantoni 75-13 erano fatti da Skoda, infatti.
Ma non era la tecnologia di oggi, ecco.
No, facevano anche automobili, però oggi la ricordiamo per automobili, ma allora facevano come la Krupp, facevano i cannoni.
Ebbene, quanti sono stati morti italiani e quanti quelli austriaci?
Ma non ricordo esattamente, comunque so che non so se sono stati, non so, su 15.000 morti, 10-15.000 morti da parte nostra, quasi, non proprio il doppio, ma quasi per gli austriaci. Adesso comunque i numeri precisi non li ho in mente.
Quindi non è vero che noi abbiamo avuto più morti degli austriaci?
Sì, più o meno, sì, abbiamo avuto tanti morti, ma soprattutto tanti prigionieri.
Oh, questo era il punto. Caporetto si è portato via circa 150.000 persone, soldati, perché quel tenente con incarico di capitano capì che invece di andare su per le vette bastava aggirare le cime per prendere alle spalle tutto il grosso dello strumento militare che è stato predisposto per lo sfondamento, e questi rimasero insieme a una dovizia di armamento incapaci di qualsiasi azione, e fu una salvezza il fatto che alcuni reparti celeri, soprattutto di cavalleria, riuscirono a turare momentaneamente la falla, altrimenti probabilmente la guerra si sarebbe conclusa dopo Caporetto. Ma fu una iattura notevolissima per questa genialità di poco conto
di Rommel,
certo, di questo tenente con incarichi da capitano, che senza colpo ferire riuscì a chiudere un collo di bottiglia e lasciare di stucco Cadorna e tutto il suo stato maggiore.
Grazie ancora Enrico Militri, generale Angioni, alla prossima puntata.
Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, salutiamo i nostri amici della storia, il generale Franco Angioni ed Enrico Militri, che ci hanno portato al 1916, e ritorniamo invece alla contemporaneità. Siamo ai nostri giorni, siamo al premio Oscar della grande bellezza, dove Sorrentino ci ha portato in dei luoghi considerati i più belli di Roma. In realtà però c'è una guida che è uscita da pochissimo, firmata da Costantino Dorazio, un critico d'arte, uno storico, un amante della nostra città, nonché un romano, che è La Roma segreta della grande bellezza, uscita per i tipi della Sperling e Kupfler, 130 pagine illustrate, e il prezzo è veramente invogliante, siamo solo a 10 euro. Flaminia.
Sì, Costantino, ciao, mi senti?
Buongiorno, benissimo.
Dunque, Costantino, tu sai che sono una tua grande estimatrice, ho letto il libro e ti posso dire che secondo me agli Oscar ci dovevi andare tu con il libro piuttosto che Sorrentino.
Sei troppo gentile, ma insomma non credo, il lavoro di Sorrentino almeno da un certo punto di vista secondo me è stato eccezionale e ha molto meritato quell'Oscar.
Ma se lo dici tu, comunque raccontaci rapidamente che cosa c'era da scrivere sui suoi percorsi romani.
Allora, io quando ho visto il film, quindi più di un anno fa, mi sono praticamente quasi per una stranissima coincidenza ritrovato all'interno della storia, perché non so se vi ricordate, c'è un personaggio del film che è interpretato da Giorgio Pasotti che detiene le chiavi dei palazzi delle principesse e porta in un giro notturno meraviglioso Jeb Gambardella e Ramona, facendo loro scoprire il giardino di Villa Medici piuttosto che il parco dei Cavalieri di Malta o Palazzo Sacchetti o i Musei Capitolini.
La falsa prospettiva, certo.
Assolutamente, di Borromini a Palazzo Spada. E insomma, molti di questi luoghi io li avevo già raccontati, perché sono luoghi chiusi al pubblico dove non si può regolarmente andare. Io li avevo raccontati in un altro libro pubblicato quasi 4 anni fa, che si intitola Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma.
Ma infatti io ricordavo già molto. Io penso che Sorrentino si sia ispirato a quel libro.
Ricordiamo anche l'editore di quell'altro libro,
sì,
che è venuto nel
conto. No, Palombi.
Ecco, perché poi c'è stata questa serie lunghissima che invece Newton ha in...
Quindi era il 101, esatto. Il mio era invece il 99.
Quindi diamo onore a Palombi di aver detto prima degli altri qualcosa di curioso.
Vabbè, in realtà Flaminia, io quando ho incontrato Paolo Sorrentino poi dopo l'Oscar, gli ho chiesto se lui si fosse per caso ispirato a questa mia ricerca che avevo fatto appunto 4 anni fa. Lui mi ha detto di conoscere il libro, questo dei 99 luoghi, ma effettivamente, questo è quello che almeno mi ha detto, di non ricordarlo, insomma.
Ma lui avrà mentito, perché adesso vi dico una curiosità. Lo sai che io ero stata chiamata da Marisela Federici, che è un'amica romana, in realtà lei è venezuelana, però insomma ormai romana d'adozione, a fare un cameo per il film La grande bellezza, e siamo andati in un gruppo di amici. Quando siamo arrivati là, guarda, ve l'assicuro, adesso a me dispiace dire questo, ma Sorrentino è stato così antipatico, non so chi pensava di trovarsi di fronte, che io ho girato i tacchi e me ne sono andata. Loro sono rimasti e poi sono stati tagliati tutti, infatti è venuta sono stati apostrofati come le comparse scomparse. Quindi secondo me Sorrentino ha mentito, perché non è proprio un tipo simpatico.
Diciamo che lui è un grande artista che ha una grande timidezza, effettivamente. Poi certo, non posso commentare il fatto che
tu non lo devi commentare, però
ma insomma, comunque devo dire la verità, che appunto quando ho visto questa presenza appunto di questo personaggio, ho detto io devo raccontare qualcosa di questo film, devo scrivere qualcosa di questo film, perché molti di quei luoghi sono appunto luoghi che in qualche modo mi appartengono. E quindi è venuta l'idea, che devo dire la Sperling ha accolto immediatamente, di pubblicare una guida per scoprire quali sono i luoghi del film, sia quelli molto famosi, che però io ho cercato di raccontare, come ha fatto anche Sorrentino, da un punto di vista un po' singolare, sia quelli assolutamente segreti, come per esempio, vi dicevo, alcuni palazzi privati.
Fai qualche esempio, così per dare curiosità ai nostri ascoltatori che correranno in libreria a comprare il tuo libro.
Allora, uno dei set più sfruttati è un palazzo che Flaminia conosce benissimo, che si trova in Via Giulia ed è Palazzo Sacchetti. Dico che è tra i più sfruttati perché in realtà ci sono ben 3 momenti diversi del film che si svolgono all'interno di questo palazzo, ma Sorrentino li ha l'ha spezzettato, insomma, così in 3 appunto momenti e vicende completamente diverse, perché il Palazzo Sacchetti è il luogo dove vive il personaggio interpretato da Pamela Villoresi, che è questa appunto donna estremamente ricca, ma che non riesce a vivere bene, a gestire la psicopatia del figlio. E quel, per esempio, il pranzo che lei ha organizzato, a cui non va nessun ospite, si vede proprio essere stato allestito all'interno della galleria di Pietro da Cortona, così chiamata, proprio all'interno del palazzo. Però il giardino del palazzo compare in un'altra scena, quando Jeb Gambardella si affaccia dal suo terrazzo, quello famosissimo che da una parte guarda il Colosseo, ecco, da un altro angolo sembra guardare all'interno di un giardino dove si rincorrono dei bambini con una suora. In realtà quel giardino non si trova ai piedi del palazzo che sta vicino al Colosseo, ma è appunto un giardino di Via Giulia. E infine, quasi alla fine del film, quando la coppia dei principi Colonna di Reggio, i famosi principi in affitto, tornano a casa, citofonano al portone di Palazzo Sacchetti, ma in realtà poi quando entrano si trovano all'interno di Palazzo Taverna.
No, questo è il cinema,
Flaminia.
No, io avevo notato, e ti dirò che poi quella casa di Jack Gambardella, che credo che sia pure in vendita, ha suscitato tra i romani grande
curiosità,
tutti proprio perché affacciava su quel meraviglioso giardino. Adesso tu stai svelando che era tutto un fotomontaggio.
Assolutamente.
Comunque, guarda, Costantino, io penso che il tuo libro sia servito molto a far capire il film. Io il film l'ho trovato noiosissimo, devo essere sincera, adesso niente contro Sorrentino in particolare, ma l'ho trovato noioso, lontano dalla realtà. Trovo che Roma c'entri relativamente negli stati d'animo, nella psicologia dei personaggi, potrebbe essere ovunque, e le immagini romane, voglio dire, Roma è quella che è, lo sappiamo tutti, ma molte notturne. Quindi il tuo libro veramente aiuta a entrare meglio nel film. Io il film non mi spiego come abbia potuto prendere l'Oscar.
Una cosa positiva forse del film è quella di aver fatto tornare la voglia soprattutto agli americani, perché ricordiamo che il premio Oscar è un premio che serve per entrare nelle sale cinematografiche americane, perché automaticamente chi vince il premio Oscar per il film straniero ha una distribuzione in quasi 2000 sale in tutti gli Stati
quindi
Uniti.
Quindi c'è un fine commerciale.
Assolutamente,
punto.
Assolutamente. Se pensiamo quando vinse Benigni il premio Oscar con la Vita è bella, anche lì abbiamo avuto un ritorno addirittura per Terni, perché siccome fu girato nelle ex acciaierie di Terni,
certo,
i curiosi di tutto il mondo.
Quello era un film che ti commuoveva e ti portava al pianto.
No, ma infatti non faccio una valutazione artistica, quindi posso dire che questa guida, che speriamo venga anche tradotta in inglese, perché secondo
adesso
me...
guarda, in realtà vi posso annunciare che la prossima settimana in Italia esce anche in inglese.
Magnifico.
Esce in Italia, adesso stiamo lavorando per farla pubblicare anche all'estero da editori stranieri. È stata già comprata in Turchia, diciamo così, ma insomma, perché i turchi in questo periodo a livello editoriale si muovono molto velocemente.
Sono bravi.
Però,
sì.
Insomma, ci sono delle ottime prospettive anche per altri paesi.
Ma la
però,
guida volevo... supera il film, la guida supera il film.
È molto carina. E diciamo la verità che comunque io nel libro non è che faccio una critica al film, io come dire, accenno insomma, vagamente alla storia.
Giusto, giusto.
Mi faccio accompagnare dai personaggi all'interno di questi luoghi, però secondo me, diciamo così, se anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista filosofico, effettivamente il film può far nascere un dibattito, io credo che veramente non si possa discutere sulle immagini, sullo sguardo che Sorrentino ha dato alla città, che è vero essere una città bellissima, Flaminia, questo insomma lo sappiamo, è innegabile, però effettivamente lui ci ha messo del suo, perché ha questi movimenti di macchina così ricercati, sempre, io parlo di inquadrature tonde, no? Perché sono sempre molto simmetriche, sempre molto precise, e allora servono effettivamente a esaltare quella che c'è una bellezza di base assolutamente condivisa da tutti.
Costantino, un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo stringe, però vogliamo portarti anche a te su un argomento che è stato protagonista del nostro primo intervento con Roberta Mercorelli. Abbiamo parlato di dimore storiche, di restauri. Ecco, tu hai a cuore naturalmente i nostri palazzi importanti della nostra città di Roma. Cosa ne pensi del restauro conservativo o invece del restauro che premia un periodo storico e cancella magari l'Ottocento, gli interventi più recenti, ritornando a dare alla dimora storica il fasto del suo periodo migliore?
Guarda, io penso che non si possa generalizzare, bisogna assolutamente andare caso per caso. Faccio riferimento non tanto in questo caso alle dimore storiche, ma per esempio alle strutturazioni che sono state fatte nei primi del Novecento,
sì,
in alcune chiese romane,
esatto.
Immagino per esempio Santa Sabina, no? Allora, se uno sale all'Aventino, da una parte vede Sant'Alessio, che è una chiesa anche questa di origini medievali, ma in cui l'interno è ancora completamente occupato dagli interventi settecenteschi. 10 metri dopo entra a Santa Sabina e si trova, malgrado siano state realizzate nello stesso periodo, sono chiese paleocristiane, alla struttura, vedi di fronte a sé la struttura dell'epoca ancora più antica. Sono scelte che secondo me bisogna fare nel momento in cui si parla di qualità. Allora, se la qualità dell'intervento più recente non effettivamente rispetta o comunque non è all'altezza di quella di quello che c'è sotto, e soprattutto se quello che c'è sotto è ancora particolarmente presente, completo, allora forse si può tornare indietro, ma insomma bisogna veramente decidere caso per caso, non voglio...
Grazie,
non
Costantino, mi permetto di ripetere ancora il titolo del tuo bellissimo libro, La Roma segreta del film La grande bellezza. Costantino D'Orazio, ripetiamolo, è l'autore. Il prezzo di copertina veramente invogliante di 10 euro per 130 pagine illustrate.
Grazie.
Grazie Costantino, alla prossima.
Carta vetrata.
Violetta Bellocchio, sei con noi da Milano. Ben arrivata.
Buongiorno.
A Cartavetrata, che bellezza, dopo esserci visti di fuga al Salone del Libro di Torino. Ti rivediamo, ti risentiamo con grande gioia.
Buongiorno Violetta.
Buongiorno a voi. Ormai sto passando talmente tanto tempo al telefono con persone gradevoli che ci pensavo ora. Ho come la percezione di non avere più un corpo io, di essere una voce che esce da un telefonino e basta.
Bellissima citazione, tra l'altro, del titolo del tuo secondo libro con Mondadori. Il corpo non dimentica. È quasi una minaccia, eh?
È quasi una minaccia, ma nel mio caso è stato più che una minaccia, è stata una profezia realizzatasi nel modo più clamoroso possibile. Poi in altri casi invece può essere semplicemente una minaccia, sì.
Avevo 28 anni quando ho smesso di bere.
Esatto, l'ho scritto e l'ho fatto.
Quanto è importante nel percorso di una donna, di un uomo, di un individuo l'alcol? Quanto ci si aggancia, quanto ci si lega, perché alla fine sappiamo bene che oggi parlare di vino, parlare di liquori, parlare di questo tipo di sostanze va di moda, no? Se non si beve si è un po' fuori. Che dice la nostra Glamour Assistant?
La Glamour Assistant dice che il corpo non dimentica, però gli occhi degli altri magari invece se lo ricordano. E quello sempre per una donna, no? Il problema.
Ma quello può essere un problema in generale per una persona, al di là del sesso di nascita. Io so perfettamente che nel corpo non dimentica, ho insistito moltissimo sul fatto di essere una femmina io, ma perché sinceramente stavo scrivendo un memoriale, avevo a che fare con i ricordi, con le tracce comunque che erano rimaste sul mio corpo, non me la sentivo di fare discorsi troppo generici tirando in ballo corpi maschili che ho solo conosciuto dall'esterno, mettiamola così.
Hai dimostrato anche molto coraggio. Senti, ma il libro di Banana Yoshimoto, Il corpo sa tutto, c'è qualcosa che lega questi due romanzi?
Allora, è bellissimo perché ogni volta che parlo con qualcuno che ha letto il libro mi vengono fatti dei riferimenti a altri libri che io non conosco, che non ho letto. No, è molto buona questa cosa perché vuol dire che un lettore ci trova dei riferimenti suoi, che ha preso il libro mio e lo ha fatto diventare una piccola parte di sé.
È
e comunque
vero.
Guarda più lontano di me, è un'ottima cosa. Va.
Senti,
molto bene.
Su Marie Claire, che è un giornale che noi consideriamo veramente fra i migliori, al top dei giornali cosiddetti femminili, ma è fatto talmente bene che secondo me è veramente limitativo parlare di femminile, si parla di tante cose che negli anni Ottanta, quando tu eri una bambina, facevano parte dell'immaginario collettivo e tu le vuoi inserire come una punteggiatura, come dei merletti all'interno del libro, cercando di farci ricordare per esempio una Faye Dunaway giovanissima.
Ma quella è stata una disgrazia, perché a me la storia di Faye Dunaway è uscita esattamente così. Io un giorno dopo che il mio libro era in libreria, io sono andata in un programma televisivo dove a porte chiuse mi avevano detto che ero molto carina e che sembravo una giovane Faye Dunaway. E anziché pensare alla grande attrice che tutti noi ricordiamo, Bonnie and Clyde, lei bellissima, fresca così, il nome Faye Dunaway a me fa solo venire in mente certi ruoli che lei ha avuto un pochino più avanti nella sua carriera. Cioè, Mannina Cara, la scena della Croce di Ferro, lei, io dicevo sì, esattamente.
Ma perché tu sei critica con te stessa? Sei critica, sì, sei troppo critica, invece sei bellissima Violetta, complimenti. E tu forse il tuo corpo non dimentica, però dimenticatelo te perché non vale la pena.
Peccato che alla radio non si vede, si sente solo.
Questo della radio è fantastico, io ho un occhio truccato e uno struccato e non se ne accorge nessuno.
Che bello. No, però siete molto cortesi a tirare in ballo la cosa di Marie Claire, perché lì è andata così. Io stavo preparando in qualche modo quello che sarebbe stata la promozione pubblica di questo libro, ho avuto dei contatti con loro, ci siamo messi d'accordo per cui io avrei scritto una cosa inedita che sarebbe uscita sul mensile quando per parlare del libro comunque in qualche modo, e quindi in realtà lì io ho scritto una cosa che poi nel libro non c'è, che non era entrata. Io ho parlato del fatto di essere stata una bambina negli anni Ottanta a Milano e di ricordare perfettamente quali erano i giardinetti, i luoghi pubblici dove a noi era proibitissimo andare a giocare.
Piazza della Vetra!
Piazza della Vetra, perché in quel momento erano i punti chiavi della vendita e del consumo in loco di eroina, che a Milano ha pestato duro come in tantissime altre parti.
È ovunque.
Lasciamo perdere Piazza delle Cinque Giornate a Roma, ancora oggi, visto che c'è il CERT, diventa ancora lì ritrovo di vecchi cocainomani, ma soprattutto eroinomani.
Sì, sì, è vero.
Che col metadone diventano ormai ciclici, ritornano e ritornano e ritornano. Ma dobbiamo concludere. Mi piace ricordare il titolo, l'editore, che ti è di grande aiuto, perché insomma è il gruppo Mondadori, la collana Strade Blu, che è la più bella collana, devo dire, della Mondadori, che rappresenta la sperimentazione. Insomma, abbiamo anche tanti autori americani importanti. Un prezzo ragionevolissimo, parliamo di 17 euro, e il titolo che veramente rimane nel cuore. Il corpo non dimentica, vi invito a vedere anche la copertina, che è splendida, è un gambo di rosa dal quale si stacca una spina.
Quindi Violetta Bellocchio, ti salutiamo. Io posso salutarvi con un aforisma: nessun tramonto ha mai ucciso l'alba.
E, wow.
con questo, Violetta, speriamo di averti un'altra volta in trasmissione.
Quando volete, grazie
a
mille.
A presto, ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, con voi Fabrizio Patriarca e ospite oggi in studio con noi un amico, uno studioso di storia contemporanea, Gabriele Mammarella. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno Fabrizio e buongiorno agli ascoltatori.
Gabriele, la storia contemporanea, insomma, trattarla è un po' come maneggiare qualcosa di sempre caldissimo, rovente, no?
Assolutamente sì. Come
tu esci...
caso.
Tu esci da poco per i tipi di EDS con un libro su Bruno Buozzi, ce l'abbiamo qui, Bruno Buozzi, una storia operaia di lotte, conquiste e sacrifici. Devo dire, io lo sto leggendo proprio in questi giorni, insomma è un volume ponderoso, però ha il pregio di mettere a fuoco la storia, il vissuto, le vicende anche avventurose per certi versi di questo personaggio che è stato centrale per molta nostra storia politica, la storia dei sindacati, per esempio. Insomma, vuoi raccontarci un po' come è nato questo libro, quanto ci hai messo a scriverlo?
Sì, è un e questo è lo sviluppo degli studi di dottorato che ho avuto modo di perseguire all'Università di Teramo. Ed è uno studio, diciamo, che vanta un ricchissimo apparato documentario. Diciamo che è un lavoro che ha richiesto anni di ricerca, anni di dura ricerca in Italia, sia in Italia che in Europa, in parte anche negli States. E alla fine questo lavoro assai arduo ha dato i suoi frutti, perché mi ha dato la possibilità di riportare alla luce documenti che si pensavano persino smarriti. Non so, pensiamo per esempio agli appunti di Angelo Tasca, che usò per il suo Nascita a vento del fascismo, che fu uno dei primi studi che analizzarono il periodo fascista. Tantissime altre anche le diciamo tra virgolette le scoperte, ma questo voglio dire le lascerò scoprire ai lettori.
Gabriele, il libro ha avuto una messe di recensioni positive, insomma abbiamo visto negli ultimi tempi, il libro è uscito il 7 di maggio se non sbaglio, e insomma se ne è parlato molto, sta creando discussione. Quindi io eviterei di farti la solita domanda che facciamo agli autori, di solito chiediamo cose tipo perché Bruno Buozzi, io vorrei chiederti invece per chi Bruno Buozzi, se c'è una possibilità di immaginare il pubblico ideale di questo tuo libro, perché dovremmo tornare a questa figura di riferimento?
Beh, il pubblico ideale per questo libro sono gli italiani, essenzialmente perché Bruno Buozzi fu uno dei personaggi principali della storia del Novecento italiano, un personaggio per certi versi in parte dimenticato, se non fosse per la quantità di vie a cui che gli sono intitolate, le scuole, le piazze. Tutti conoscono Bruno Buozzi, il nome di Bruno Buozzi, ma chi è che conosce la vita? Bene, il mio libro fornisce sicuramente tantissimi elementi per ricostruire quella che fu una vita anche molto molto avventurosa. E Bruno Buozzi la storiografia aveva un debito da assolvere nei suoi confronti, e io penso di aver in qualche modo avergli fatto onore, aver saldato quel debito che la storiografia aveva verso questo grande personaggio del Novecento.
Ci racconti in un minuto, Gabriele, questa passione per la contemporaneità? Insomma, studiare il mondo antico è molto diverso dallo studiare, certo, bisogna... fenomeni così vicini, no?
E la contemporaneità è sicuramente, ci si può ancora confrontare con sentimenti relativamente vivi. Stiamo parlando della nascita dei grandi, delle grandi ideologie che in qualche modo hanno segnato il percorso politico e sociale anche degli ultimi anni, e che in un certo qual senso tuttora sono ancora vivi, anche se sopiti, e anzi possiamo dire seppelliti sotto un sentire della politica forse troppo vicino a sentimenti egoistici.
Ecco, forse il personaggio di Buozzi ci riporta proprio a questo, una visione della politica come impegno civile, passione, soprattutto passione che a volte termina, come il caso di Buozzi, nel sangue, lo vogliamo ricordare.
Certo, Buozzi... intraprende un percorso molto difficile, ma lo fa, è un self-made man operaio, lo fa, era un povero, uno che a 11 anni poteva bastare già a se stesso e alla famiglia. Il suo impegno lo porterà, il suo impegno per i diritti dei lavoratori, per i diritti sociali, lo porterà purtroppo a perdere la vita in circostanze tragiche alla Storta, nell'eccidio della Storta, e verrà ucciso dai nazifascisti in fuga da Roma. Un capitolo che è rimasto, diciamo, coperto dal mistero per moltissimo tempo, ma credo di aver finalmente fatto chiarezza.
Sì, c'era un articolo proprio sul Venerdì di Repubblica in cui si parlava di questa trama che tu sei riuscito in qualche modo a ricostruire, che porterebbe fino a Priebke, mi sembra.
Sì, Priebke è coinvolto, non ho trovato la celebre pistola fumante, certo, però sappiamo che Priebke era nello stesso luogo in cui l'eccidio fu perpetrato. Una cosa però è certa, ad orchestrare la cattura di Bruno Buozzi fu proprio Priebke. Questo è sicuro.
Gabriele, ti ringrazio per essere stato con noi. Ti invito a rimanere in studio mentre ci colleghiamo per la nostra rubrica settimanale con Giuliano Soria da Torino.
La mia letteratura. Itinerari di editoria straniera italiana a cura di Giuliano Soria.
Buongiorno Giuliano.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, sono reduce della lettura di questo gran libro che è Messaggio di Fernando Pessoa, 1888-1935, grandissimo scrittore portoghese, enigmatico, simbolico, profetico.
Autore carissimo agli italiani, tra l'altro.
Ma non lo so, piace agli italiani portoghesisti tipo Tabucchi, ma un scrittore molto impegnativo. E questa raccolta, pubblicata proprio 15 giorni fa a cura di Giulia Lanciani, che è una delle massime portoghesiste italiane, è un lavoro grandioso, perché tradurre Pessoa, che è già complicato e enigmatico lui, e tradurre queste poesie che ricostruiscono un po' la storia del Portogallo è un impegno notevole, e questo messaggio è una specie di poema epico, sono piccoli sonetti, piccole poesie con un forte carattere esoterico, che va dall'ordine templario alla massoneria, al senso celato della storia del Portogallo, ad esempio il sebastianismo, che è un movimento mistico secolare portoghese che esplode in Portogallo dopo la morte del re Sebastiano nella battaglia di Alcazar Quibir nel 1578 in Marocco, e cioè che è l'attesa di una specie di messia, e in questo c'è un fondamento anche di cultura ebraica. È anche una sorta, questa raccolta di poesie, di controcanto al poema epico per eccellenza portoghese, che sono le Lusia di Camões.
Di Camões, sì.
1524-1580, scritte nel 1572. Le Lusia di Daluso, Luso, che non so chi di voi mi chiedeva perché il mondo lusitano, perché Lusitania era l'antica provincia romana e Luso era il figlio di Bacco.
È una grande storia di navigazione, le avventure di Vasco da Gama.
E per Diana, lui ne parla, tra l'altro re del Portogallo, è una storia complicatissima, perché lui ripercorre le varie figure della storia del Portogallo. Adesso vi leggerò anche una poesia proprio su...
Una sola, Giuliano, perché siamo coi tempi strettissimi, vai!
Sì, questo Don Sebastiano è quello da cui parte il sebastianismo, dice folle, sì, folle perché vuol di grandezza che la sorte non dà. Non stava più in me la mia certezza, per questo lì dove la spiaggia sta di me restò quel che fu, non quel che c'è, la mia follia che altri me la prendano con quel che in essa c'era. Senza follia cos'è l'uomo se non sana bestia, cadavere inviato che procrea. Dopo la morte di questo Sebastiano, questo re Sebastiano, finisce una dinastia in Portogallo e il regno passa per 100 anni più o meno agli Asburgo, finché ritorna poi ai Braganza alla fine del 500.
Giuliano, ti ringraziamo. Voglio ricordare Fernando Pessoa, messaggio Mondadori, una raccolta curata da Giulia Lanciani. Ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Ed eccoci, carta vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con Gabriele Mammarella, sempre con noi, al telefono da Casale Monferrato, Antonio Monaco. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Oggi ci parli di una vicenda particolare, mi sembra.
Sì, è una cosa curiosa, un'iniziativa che l'assessore alla cultura della regione di Calabria ha preso, e cioè si è posto il problema di offrire un'opportunità a chi è in carcere. Se legge un libro avrà la possibilità di scalare 3 giorni della sua detenzione, fino a un massimo di 16 libri nell'anno e quindi 48 giorni. Detta così può sembrare una cosa banale.
Gabriele ha avuto un sobbalzo, noi qui siamo abituati al concetto per cui leggere riduce la vista, questa cosa del leggere che riduce la pena ci piace.
Ecco. Però diciamo, infatti l'elemento importante sono due. Uno, che vuol dire avere esperienza di lettura, di che cosa ti può dare, come ti può cambiare la vita, come ti può rinnovare i sentimenti, come ti può far vedere le cose da un altro punto di vista. E secondo, una certa considerazione di cosa deve servire il carcere, che ovviamente ti priva della libertà, ma ti deve dare la possibilità di cambiare, ti deve dare effettivamente la possibilità di ricostruire il tuo modo di essere, la tua percezione di te, la percezione del mondo, e i libri per fare questo sono essenziali, per costruire la tua nuova possibilità di conversazione con gli altri. Ecco, mi sembra un'intuizione veramente importante.
Assolutamente sì, dobbiamo recuperare questo tipo di scelte, questo tipo di politiche verso i prigionieri. Quindi i miei più sentiti auguri a questa iniziativa.
Iniziativa della Regione Calabria, lo ricordiamo. Antonio, sai cosa mi viene in mente? Quella splendida operetta morale di Leopardi che si intitola Il Parini, ovvero della gloria, che è un grande saggio sulla lettura camuffato da dissertazione su un personaggio storico e letterario. Là si dice che quando si è giovani non si hanno capacità di comprendere i libri, quando si è vecchi e ormai queste facoltà si sono ampliate, sono scemate le forze per leggere. Insomma, mi sembra che 16 libri l'anno però sia un compromesso abbastanza pacifico, no?
Assolutamente, e la cosa importante naturalmente è che ci siano degli educatori che sono capaci, diciamo, che non andranno a fare un controllo nozionistico se uno ha letto il libro, ma che sappiano sviluppare una conversazione con le persone, perché i libri, diciamo, la lettura scatena tutta la sua energia quando diventa, diciamo, un elemento di dialogo.
Mi piacerebbe parlare la prossima volta, quando ci risentiamo, dell'aspetto probabilmente anche censorio di questa operazione. Voglio dire, quali libri legge o far leggere?
Ne parleremo, ecco, direi, certo, questa è una questione.
No, no, ma lo dico perché, per esempio, ecco, libri bellissimi, straordinari, che parlano di evasioni, la grande letteratura dell'Ottocento ne ha conosciuti diversi.
Certo, ecco, gli ambienti erano diversi, probabilmente le tecniche comunque, bisogna ma in ultimo, rinnovare anche quelle.
Quello che tutti a prenotare il Conte di Montecristo, insomma.
L'importante è che ci si alleni alla lettura e quindi al pensiero che ne deriva.
Antonio, ti salutiamo qui e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Un abbraccio.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Eccoci a Carta Vetrata con Giovanni Pacchiano in linea. Buongiorno Giovanni. È caduto Giovanni. Gabriele. Siamo qui, siamo abbandonati al flusso dell'etere, siamo soli finalmente. No, un'altra battuta su questa vicenda dei libri che riducono la pena, perché mi sembra un'iniziativa straordinaria.
È assai complessa da portare, insomma, a termine, soprattutto da chissà come verrà strutturata, chissà quali verifiche faranno, chissà come procederà.
Insomma, Antonio, cioè, ci diceva che non ci sarà proprio, ecco, un organismo di... Però vedremo e seguiremo attentamente questa vicenda. Giovanni, ci sei?
Sono qua.
Benvenuto e anzi bentornato come ogni settimana. Il Dio della bicicletta.
Il Dio della bicicletta è un libro adatto a tutti gli appassionati del ciclismo, che sono tanti, quelli che considerano il ciclismo soprattutto quello del passato, non quello del presente, è ancora un mito da coltivare. E l'autore Marco Ballestracci, l'editore Instar Libri, sono 124 pagine, costa 13 euro. Ma prima ti vorrei dire due cose su Ballestracci. Ballestracci è una persona estremamente singolare e poliedrica, perché è scrittore, ma è anche cantante e suonatore di armonica blues. Ottimo suonatore, e lui ha dedicato gran parte della sua produzione, che è una produzione già abbastanza fitta, allo sport e soprattutto al ciclismo. Ha scritto un libro che è un piccolo capolavoro, L'ombra del cannibale, il cannibale è Eddie Merckx naturalmente, e poi un libro di cui abbiamo parlato un anno e mezzo fa, Imerio, dedicato alla figura di Merio Massignani.
Me ne ricordo.
Eh sì, perché Massignano è il grande perdente, campione perdente del ciclismo italiano.
Senti Giovanni, se ti dico che il ciclismo sta alla letteratura europea come il baseball a quella americana?
Il ciclismo è importante, non so se per la vostra generazione lo è, forse siete troppo giovani per avere vissuto quello che ha vissuto la mia generazione, il VAR, l'Isoar, Coppi in fuga, il Tour del 52...
Guarda, penso proprio a questo, perché poi ci sono nei grandi scrittori americani a cui ho pensato per il baseball, parliamo di una generazione nata a metà degli anni 30 e comunque intorno, sì, agli anni 40.
Il baseball naturalmente su di noi fa meno effetto, ma per gli autori americani è stato molto importante. Ma il ciclismo secondo me lo è ancora di più. È ancora di più quello che succede in questo libro, perché in questo libro c'è un lungo un capitolo che è un capitolo topico, perché si parla del Mont Ventoux. Allora, per chi non lo sapesse,
quello che Fausto Coppi scalava 600 anni dopo Petrarca.
Sì, esattamente. Petrarca l'ha scalato nel 1336 a piedi, Coppi l'ha scalato molto tempo dopo, ma non c'è solo Coppi.
Due grandi campioni, possiamo dirlo.
Sì, ma poi c'è il Ventoux, penso che Roland Barthes diceva che il Ventoux è un dio del male, perché sopra hanno avuto delle crisi i ciclisti più famosi, e sul Ventoux, a pochi chilometri dalla vetta, morì nel 67 il grande Tommy Simpson, perché per due motivi: primo perché era disidratato, e secondo perché aveva preso troppa simpamina o qualcosa del genere.
Giovanni, mi dispiace interromperti, scusa, ma mi fanno segno che dobbiamo assolutamente chiudere. Vogliamo ricordare gli estremi del libro, poi magari lo riprendiamo nella prossima occasione.
Dovremmo riprendere, perché è un libro bellissimo e ricchissimo. Allora,
continueremo.
Il Dio della bicicletta, Instar Libri, 124 pagine, 13 euro. Leggetelo perché è un libro straordinario.
Giovanni, continueremo a parlarne. Ti giunga il caldo abbraccio di tutti noi di Carta Vetrata. Ciao,
ciao a tutti.
Carta Vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata, salutiamo Gabriele Mammarella che è dovuto scappare, ricordiamo il titolo del libro, Bruno Buozzi, 1881-1944, I fatti della storta, una storia molto romana di un sindacalista che voleva includere non solo gli operai nel sindacato, ma addirittura non solo gli operai, ma il ceto medio, quindi i professionisti, gli avvocati, gli architetti, ampliare al massimo la tutela di chiunque lavora, un po' la contraddizione che sta avvenendo di nuovo al pettine tra la Camusso e Landini di come considerare il lavoro, se il lavoro è anche un impiego è solamente lavorare in fabbrica quando si rischia, diciamo, di perdere un dito in una fresa o in un altro strumento di automazione, di catena di montaggio. Ma veniamo al nostro amico Roberto Paravagna, che invece da Alessandria ci ricorda che ad Alessandria ci sono dei scrittori di gialli importanti che erano usciti con il primo libro un paio di anni fa con l'editore Newton Compton e si sono fatti ben valere e sono passati alla più nota, più importante casa editrice Bompiani, diretta da Elisabetta Sgarbi del gruppo RCS, con un nuovo titolo. Di che cosa si tratta? L'eredità dei santi. Chi è l'autore?
Saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, l'autore è Giulio Massobrio, questo signore alessandrino che fa lo storico, in sostanza si è occupato di storia militare e in modo particolare napoleonica, tra l'altro si occupa anche del Marengo Museum qui ad Alessandria.
L'eredità splendido, dei santi. Splendido.
Sì, è un personaggio, io l'ho conosciuto una sera ad un talk show cosiddetto cittadino qui ad Alessandria, non sapevo molto di questo suo romanzo, ma non avevamo tempo in quell'occasione per parlarne di più e mi riprometto di farlo. Giulio Massobrio, L'eredità dei Santi, edizione Bompiani, come dicevi tu poco fa, mette in mostra la figura di questo commissario, si chiama Stefano Piazzi, ne parliamo in estrema sintesi, che a dire il vero è un po' malvisto dal suo questore, un uomo che durante la guerra era già poliziotto. Poi
parliamo degli anni 60, no? Perché sì, l'ambientazione sì. Anni 60, lui lo definisce un lungagnone bolognese malinconico e affascinante, già ci piace.
Sì, sì, è un personaggio particolare, un uomo veramente interessante, anche simpatico per certi versi, anche se non sempre tutti sono di questa opinione. Quindi questo poliziotto particolare, cioè il commissario Stefano Piazzi, è un poliziotto che per certi versi è un po' come Montalbano, si direbbe adesso, è un po' come Maigret, come peraltro ha sottolineato a suo tempo la strisciolina sopra alla copertina. Adesso arriva in libreria con questo nuovo libro Eredità dei Santi che parte dal 1963, come dicevi tu, quindi siamo in piena epoca degli anni 60 ad Alessandria, viene trovata, diciamo solo brevemente, viene trovata una donna barbaramente uccisa nel suo laboratorio, una maglierista, la protagonista è Clelia Santi, arriva questo commissario Spiazzi, che ovviamente Piazzi, anzi chiedo scusa, è tra i primi a giungere sul posto del delitto. Un delitto veramente truculento che insomma scuote la provincia sonnolenta per certi versi di Alessandria. Un'Alessandria ovviamente che oggi non è più quella di allora e via. E da qui si dipana la vicenda di questo L'eredità dei Santi di Giulio Massobrio.
Una caratteristica che vogliamo sottolineare è quella di non cedere mai all'emotività. Abbiamo sfogliato il libro, abbiamo trovato una grande puntualità e asciuttezza nella scrittura e non scivola mai nel compiacimento del macabro, anche quando descrive le parti più cruente dell'omicidio della signora, devo dire,
sì.
non è una lettura che dà fastidio, ecco, è molto elegante, molto English, potremmo definirlo un erede, un degno erede di Agatha Christie.
Esatto, sono d'accordo con te Alberto, tra l'altro mi pare che sia in linea anche con il personaggio, questo signor Giulio Massobrio, che è un elegante alessandrino, almeno da quel poco tempo che ho avuto per incontrarlo, per giudicarlo, anche se...
E chissà se non porta anche lui un borsalino.
Credo di sì, guarda, credo che se anche non lo porta adesso lo avrà portato in tempi precedenti e probabilmente in casa sua se potessimo andare, troveremmo un vecchio e consunto Borsalino in puro stile alessandrino british, in certo senso.
Grazie Roberto, sei sempre impeccabile, stylish, british. Alla prossima grazie. Puntata.
Grazie, buon ascolto e risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta, Flaminia Marinaro intervista una signora dell'arte, una grande esperta, conoscitrice dei nostri ambienti, delle gallerie, dei musei, insomma sappiamo che la signora Strinati, se mi posso permettere di svelare questo piccolo mistero, è rappresentante della migliore borghesia e alta nobiltà romana che si vuole interessare di arte e che sottolinea sempre, come diceva Mattei dell'Italia, che è un pontile verso i pozzi petroliferi, invece l'Italia è un museo a cielo aperto e a cielo chiuso, che è il nostro vero petrolio, non sfruttato abbastanza. Lui sottolineava questa nostra propensione verso l'Oriente, e invece la nostra amica Anna Rosa Mattei, con il suo Il sonno del reame, appena uscito per i tipi di Oscar Mondadori, vuole sottolineare con una bellissima copertina di De Chirico quanto si trascura il patrimonio e quanto non lo si utilizza degnamente. Poi ci saranno delle sigle, dei giochi, insomma, il castello addormentato, il nostro reame va risvegliato.
E infatti Anna, buongiorno Anna, benvenuta. Tra l'altro, se c'è qualcosa, se c'è un destino nel cognome, tu hai richiamato Mattei e Anna Rosa Strinati in realtà nasce col cognome Mattei, quindi c'è qualcosa di evocativo anche del cognome. E il reame che cos'è?
Il reame è il nostro paese e è un nome da favola morale, da favola allegorica. È il paese in cui tutti sembrano avere perso ogni cognizione e ogni memoria di questo spessore di memorie, di patrimonio d'arte e di bellezza, che non può essere osservato così semplicemente in superficie, come se fosse un piano orizzontale, ma va interpretato, va scavato, ecco, come se fosse un po', in un certo senso, tutta archeologia, il nostro
esatto,
patrimonio di memorie.
E tu trovi che si sia addormentato, che ci sia qualcosa che non
sì,
funzioni più,
che ci sia proprio uno stato come di dimenticanza totale. Io infatti ho immaginato, in una storia che è molto densa di intrigo, proprio di storia, di personaggi, di situazioni, che ci sia una specie di virus letale che si trasmette man mano a tutta la popolazione e che induce all'oblio, cioè nessuno ricorda più nulla neanche del giorno prima, quindi tantomeno della storia del paese.
E purtroppo questo poi è molto attuale, lo stiamo vivendo, ce ne stiamo accorgendo. No, io leggendo il libro, che tra l'altro è bellissimo, è scritto proprio con un linguaggio che scorrevole, però a metà tra l'onirico e il realistico, ho individuato dei passi molto attuali, anche relativi alla puntata di oggi, a quello che, di cui abbiamo parlato.
Ce li puoi leggere, Anna?
Li vogliamo leggere. Io leggo un pezzetto, diciamo il pezzetto realistico, e poi tu quello onirico, va bene?
Perfetto.
Quindi comincio io. Le donne del mio tempo sembrano sonnambule, bloccate in una vacua inconsapevolezza, bambole di cartapesta con le labbra rosso fuoco e il mascara che macchia gli angoli degli occhi. Issate su altissimi tacchi in perenne ristrutturazione chirurgica, misurano il loro instabile equilibrio con passi incerti che le rendono simili ad anatre zoppe.
È un tema, questo della bellezza, che poi per esempio nella tradizione letteraria antica era centrale e portava con sé il tema della donna, che torna nella mia storia anche attraverso tutta una vicenda che riguarda per esempio il nostro sistema scolastico, l'istruzione, eccetera. C'è una lezione in cui l'insegnante cerca di trasmettere ai suoi alunni questa idea della bellezza, e quindi dà tutta un'altra idea della donna e della bellezza, e dice ai suoi studenti: la donna è un'immagine allegorica che non significa solo se stessa e la sua bellezza, ma indica un altro piano della realtà, come tutto del resto, almeno all'epoca di Dante. Nulla è solo quello che appare, anche se molti oggi sembrano ignorarlo. Questo è il punto, infatti, che la realtà viene letta in modo molto piatto, manca l'interpretazione, addirittura si tende a far credere, in un paese in cui regna l'oblio, appunto io immagino che regni letteralmente l'oblio, si pensa addirittura che ogni interpretazione sia, come dire, una specie di dietrologia, cioè le cose vanno interpretate per quello che sono.
Però
per
Anna,
quello
scusami,
che appaiono,
siccome mi pare che il libro poi slitti dal piano culturale a quello politico, perché purtroppo la politica...
Certo.
C'è una ricetta che tu vuoi dare per uscire da questo oblio, da questo sonno del reame?
il risveglio di una sensibilità che è l'unica via di salvezza alla bellezza, all'arte. Cioè l'arte è un fenomeno non solo estetico, è anche un fenomeno etico, terapeutico addirittura. L'accesso all'arte rende più sensibili alla propria stessa vita, alla cognizione del
quindi
tempo
in cui si vive. Quindi è la cultura, cioè bisogna cioè trovare dei meccanismi che,
rende
vivi, che aiutino
rende vivi
a capire,
e
a prepararci. Certo.
Anna Rosa, una cara amica di Modena, che poi prestissimo diventerà nostra corrispondente da Radio Flash di Modena, ci parla di happening svolti nelle scuole, intitolandoli Splash, di volta in volta, Pollock oppure altri autori. Il primo, dedicato a Pollock, ha fatto giocare i ragazzi a far gocciolare sulla tela, la vernice, attraverso i pennelli, attraverso vari strumenti, in un'ottica che l'arte è possibile a tutti, quindi tutti possono diventare artisti. Questa è una grande questione, molti dicono che questa non è verità, che l'arte è solo degli artisti e non è del genere umano nella sua ampiezza. Cosa ne pensi? Si può diventare tutti artisti oppure è veramente per pochi elitaria?
Anche uno che fa il pane può essere un artista.
A regola d'arte.
Infatti capodopera vuol dire in ogni settore questo. Il problema di oggi infatti è in ciascun settore un infausto dilettantismo, perché la cosa essenziale è conoscere il linguaggio e il codice tipico di quel settore nel quale uno si sta esprimendo. Se uno scrive, deve saper scrivere, deve avere una minima cognizione di quello che vuol dire scrivere, di quello che è il nostro patrimonio letterario. Se uno decide di fare l'artista, deve avere una consapevolezza di sé, cioè una cellula non vive isolata, vive in rapporto a un organismo e a un sistema. E noi tutti siamo malati di individualismo, pensiamo che ognuno di noi liberamente possa esprimere qualunque cosa. Tra l'altro la malattia del mondo dell'arte, del mondo anche istituzionale dell'arte, è proprio questa, cioè che si pensa di poter affidare a chi è incompetente di quel settore, ma ha per esempio una competenza solo di amministrazione e di mercato, la gestione di un patrimonio che invece va conosciuto per essere valorizzato, amministrato e promosso. Non si può affidare al cosiddetto manager, cioè il mito della managerialità, oggi come oggi, in molti settori, un patrimonio di musica, d'arte, di letteratura che non conosce, perché non sarebbe in grado di farlo. In tutti i paesi, infatti, c'è una netta distinzione, in America, in Francia, in Germania, ovunque, in Inghilterra, c'è una netta distinzione tra la gestione, come dire, specifica, quindi culturale, artistica, se parliamo del sistema culturale, e la gestione amministrativa, sono tutt'altra cosa. Al Louvre
il prestito delle opere, il famoso prestito.
Al Louvre un conto è l'amministrazione del Louvre, un conto è la direzione artistica del Louvre.
Se io sto a badare solo a quanto mi pagano i prestiti, forse alla fine non presto
sì,
più
se io
nulla
penso solo
e non ottengo più nulla.
Esatto, e servono gli esperti.
Se il Colosseo è un salvadanaio, non va bene. Infatti il Colosseo i romani non lo guardano nemmeno, perché non capiscono nemmeno più cos'è. A proposito del Sonno del Reame, è diventato una specie di attrattore.
Ma ricordiamo ai nostri ascoltatori che il libro non è un saggio, perché la divertente trovata che Anna Rosa ha voluto utilizzare è quella del romanzo fantastico.
È una storia,
cioè. È una storia, perché di libri così io ne ho letti tanti. Kerbaker per primo, sempre per i tipi della Bompiani, ha pubblicato tanti lavori sul nostro patrimonio dimenticato, male utilizzato. Qui ci si diverte perché ci sono dei personaggi, c'è cioè, insomma, in particolare questo Marozzi, no? Che mi pare che
è uno studente particolarmente irriducibile.
Quanto ci siamo affezionati a questo personaggio. Quindi vi invitiamo a comprare il libro Il Sonno del Reame di Anna Rosa Mattei. Vi divertirete, quindi nella parte più seria si riflette, ma ci si diverte anche perché nel surrealismo di questa realtà, che poi non è così tanto surreale, ma è forse vista con gli occhi dell'ironia, ci si porta a divertire, ci si porta a diventare
maturi,
no?
Ma anche a capire tante cose, dei meccanismi, purtroppo queste oscillazioni tra politica e cultura che ci perseguitano, no? Sono diventati veramente una croce per tutti noi. Comunque lo trovate in edicola per Oscar Mondadori a 14 euro soltanto, per 246 pagine di grande interesse. Insomma, vorrei dire che intrigano parecchio il lettore.
Anna Rosa, prometti di tornare a parlare del tuo libro e di...
Assolutamente, sono convinta che la chiave grottesca, umoristica, comunque narrativa, sia la migliore per accedere alla vera conoscenza critica del nostro tempo.
Grazie ancora.
Grazie Anna.
Carta vetrata.
Ci spostiamo col nostro amico Cristiano Draghi, che stiamo contattando in quel di Rovigo, a Parigi, nella bellissima città francese, per parlare di come in criteri di eguaglianza...
No, ribadiamolo, perché c'è una Parigi in Texas, quindi assolutamente va bene ricordare che... Intendiamo la Francia, vero Cristiano?
Stiamo parlando di quella francese.
Di quella francese, non è Paris, Texas.
Infatti, celebrata da film...
Okay. Di Wim Wenders. E noi dobbiamo riscontrare con, ahimè, con tanta di quella... Posso dire un piccolo rancore, no? Ci colpisce. Il rancore di qualcuno che apre il suo cuore. Noi siamo molto europeisti da sempre, invitiamo tutti i nostri ascoltatori domenica prossima a fare il proprio dovere, in qualsiasi partito vogliano votare, votate, ecco, noi non siamo per lasciare in mano l'Europa agli altri. E una cosa che ci ha appunto lasciato con un po' di rancore, lo voglio sottolineare, è un termine pesante, è questa caratteristica che vede l'Università di Padova richiedere per gli studenti stranieri un semplice A2 di italiano, e invece a Parigi, non si sa per quale ragione, per lo stesso tipo di percorso viene chiesto il C2, un grado di conoscenza della lingua francese che in Italia viene, diciamo, utilizzato per insegnare il francese, quindi non solo per parlarlo ma per insegnarlo. Raccontaci la tua storia, Cristiano.
No, ti preciso, non C2 ma C1. Allora,
vabbè, comunque è molto, molto alto come livello di conoscenza.
Io racconto spesso i fatti miei, quindi, perché da buon fiorentino ho poco ritegno, quindi...
Ma fai bene, bravo.
A parte le definizioni sembrano quelle della classifica ATP del tennis, però...
Guarda, allora, tutto comincia quando io, pur avendo la verde età di 59 anni, chiedo come studente all'Università di Padova di fare un Erasmus, e che, siccome in Europa non si possono fare discriminazioni né di genere ma nemmeno di età, allora questa borsa mi viene assegnata. D'altronde sono uno studente, sono una sorta di anno sabbatico, è mio diritto andare a studiare quello che mi pare anche in Europa, visto che la formazione può essere permanente. La Università di Padova mi informa che alla Parigi Quinta, la Università René Descartes, c'è un bel posto per una borsa di studio, una piccola borsa di studio, 280 euro al mese, figuratevi.
Diciamo che tu te lo puoi permettere perché hai un tuo reddito, un ragazzo con quella cifra neanche...
Non fa niente, invece ci vuole sempre la famiglia. Comunque va bene, più 250 per il viaggio, mi pare una cosa del genere. Comunque, per andare a studiare l'Istituto di Psicologia di Parigi, richiesto certificato di livello di lingua? No, mi informa l'Università di Padova, non ce n'è bisogno. Io però poi il francese lo so, l'ho studiato da ragazzo, non mi preoccupo. Improvvisamente salta fuori un intoppo. L'Università di Parigi, pur non avendolo detto, chiede a chi vuol fare uno studio anche di Erasmus, quindi, o di questo tipo qua, presso la loro università, vuole un certificato C1. Allora spieghiamo agli ascoltatori: i certificati di lingua vanno da A1, che è proprio elementare, A2, che è più o meno quello che si impara alle medie, B1, quello di chi riesce a capire, leggere un giornale, insomma fare una cosa così, B2, chi legge testi di ogni genere, riesce a sostenere una buona conversazione, C1, che appunto è sapere tutta la grammatica, cosa che io non so più nemmeno dell'italiano, non so voi, cioè voglio dire, ma cos'è il trapassato prossimo, no? Chi lo sa?
Il preterito.
È come il più che perfetto, no?
Morto
che
vicino, il trapassato prossimo.
Trapassato prossimo è un morto che è nella casa vicina. Non è quello. E i pronomi, no, determinativi, insomma, bisogna ristudiare tutta questa roba qua. Il C1 invece è addirittura quello che basta qua per alcuni per insegnare, cioè C1 è una roba in cui uno capisce praticamente tutto. C2, quello che avevi citato prima, è il madrelingua o chi sta lì 20 anni, insomma.
Cristiano, secondo me pesa la tradizione sartriana su queste scelte dell'università francese. Vai a vederti le considerazioni sulla lingua tra francesi e ebrei nell'antisemitismo di Sartre, e lì capirai come è impostato questo ragionamento.
Loro cioè, dicono,
c'è un legame con la terra, loro pretendono che tu...
Pretendo qualcosa di folle, perché se uno va a fare un Erasmus, non parlo di me, ma magari, ma di un ragazzo di 20 anni, innanzitutto è impossibile che abbia una formazione del genere, ma se certo. Non ha studiato lingue. B, ce l'ha forse alla fine, ma uno va lì a fare un'esperienza, imparare una lingua,
Cristiano, dobbiamo veramente salutarti. Una battuta, e dimmi cosa farai domenica prossima. Vai comunque a votare o sei così disgustato che eviterai il seggio?
No, io sono incavolato solamente con i francesi, ma non nemmeno con tutti i francesi, ma solamente con i parigini, e solamente con i parigini, Parigi 5 centro, quindi no, figurati, no, bisogna andare assolutamente a votare, ragazzi, bisogna essere...
Per una crociata contro la René Descartes.
Sì, contro la René Descartes, no.
Ci pensiamo noi.
Ciao, salutissimi, alla prossima puntata.
Ciao
a tutti.